Grazie, nella grazia del Signore Gesù. Desidero continuare assieme la meditazione del tema che ha come titolo La Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Leggiamo insieme un'altra volta Prima Timoteo capitolo 3, versetti 14 e 15. Prima Timoteo capitolo 3, versetti 14 e 15. Io ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, e se mai dovessi tardare, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna, base della verità. Amen. Allora, siamo arrivati la volta scorsa a meditare assieme sugli aspetti pratici della chiesa. Abbiamo visto ciò che la chiesa pratica, i ministeri, gli ordinamenti che la Chiesa è chiamata a praticare, che sono il battesimo e la cena del Signore, come comandamenti di Dio, come comandamenti di Gesù che ha lasciato ai Suoi. E ora andiamo ancora maggiormente all'interno di questi aspetti che sono importanti nella casa di Dio, è la colonna e la base della verità. Tutto questo è sostenuto ancora da questo fatto: la Chiesa rimane colonna e base della verità anche in questi aspetti pratici, che sono molto, molto importanti. Ed è quello che, se vorrà il Signore, vedremo oggi. Nei quattro capitoli di Prima Corinzi, che da 11 a 14, ci sono questi aspetti che vengono trattati e sono importanti da approfondire. Nel capitolo 12, che non abbiamo visto in dettaglio, almeno questa volta, lo abbiamo visto un pochino di più quando abbiamo parlato dei doni dello Spirito Santo, di ciò che vengono chiamati carismi, perché traduce il termine greco carismata per quello che vengono chiamati carismi, che ha come sua origine la grazia, per questo che viene tradotto come dono, perché tutti i doni dello Spirito fanno parte della grazia di Dio. Ogni cosa discende dalla grazia di Dio. E abbiamo detto più volte che questi doni Dio li dà per l'utile comune. Abbiamo anche detto più volte che questi doni sono distribuiti dallo Spirito Santo secondo la sua volontà. È lo Spirito di Dio che dona secondo la sua volontà per un utile comune. E questi doni, e questo è l'ultimo punto che abbiamo visto la volta scorsa, meditando insieme sul passaggio di Efesini, capitolo 4, versetti da 12 in poi, ma anche da prima, nel contesto direi forse da 7-8 fino al 16, e questi doni sono dati per il perfezionamento dei santi. Cosa abbiamo visto insieme? Che questi doni vengono dati per l'edificazione. Se vi ricordate, assieme abbiamo parlato di edificazione, una parola che ho usato molto nell'ultimo messaggio inerente a questo tema. Quindi i doni sono dello Spirito Santo e li conferisce agli uomini affinché nella Chiesa vi sia edificazione. Quindi i doni sono necessari, sono l'equipaggiamento e servono per l'edificazione. Se non c'è edificazione, il dono non è utilizzato secondo la volontà di Dio, perché Dio, lo Spirito Santo, dice che desidera che ognuno di noi sia edificato. Il capitolo 13 ci fa vedere una cosa importante. Spesso viene preso semplicemente nel contesto dell'amore, ed è vero. Il capitolo 13 è l'espressione dell'amore, ma bisogna contestualizzarlo all'interno di quello che l'Apostolo sta parlando. I doni stessi devono essere utilizzati, se i doni sono l'equipaggiamento, perdonatemi se uso magari termini un pochino più semplici, sono l'equipaggiamento che Dio ci dà per vivere la vita di Dio, l'amore è la via, il modo in cui essi vanno utilizzati, è la via che noi dobbiamo seguire affinché questi doni portino veramente ciò che Dio, il risultato che Dio si aspetta dal loro esercizio. Allora i doni vanno esercitati. Un dono non esercitato non serve. I doni vanno compresi, i doni vanno esercitati. E i doni vanno esercitati seguendo una via eccellente, dice l'Apostolo Paolo, la via dell'amore. Perché Paolo prende se stesso come esempio e dice: se anche io parlassi, e lui dice che lui parlava altre lingue più di tutti loro, se anche parlassi tutte le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi come fondamento l'amore che sostiene l'edificazione, allora sarei un rame risonante e uno squillante cembalo. È un rumore fastidioso che non produce nessun effetto. Perché prima Timoteo capitolo 1 versetto 5 dice che il fine dell'incarico rimane sempre l'amore, precedente da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta, o altri traducono sincera. Questo è il fine dell'incarico, e i doni è ciò che ci serve, è ciò che serve per compiere questo incarico. Quindi perfezionamento abbiamo detto che significa insegnamento, abbiamo detto che significa crescita. Se non vi è crescita, non c'è perfezionamento. Siamo d'accordo su questo? Se non c'è una crescita, non c'è un perfezionamento. Se il figlio di Dio non cresce, non cresce nella comunione con Dio, non cresce nella comunione coi fratelli, non cresce nella santificazione personale, non c'è perfezionamento, non ci può completare senza queste cose. Il perfezionamento è come il sole che spunta e va via più risplendendo finché sia giorno perfetto. Se non c'è questo, non avviene. Se non avviene questo, il figlio di Dio è in una situazione di stasi spirituale. E se questo non è mai avvenuto, il figlio di Dio dovrebbe chiedersi: sono davvero un figlio di Dio? Perché questa è la domanda. Se non si è mai cresciuti, uno deve farsi questa domanda. Quindi maturazione, crescita nel sano insegnamento che dà la stabilità. Un uomo che cresce, una donna che cresce nella comunione con Dio è un uomo e una donna stabile. Perché? Perché Dio è stabile. Perché colui che guida con la sua vita, di lui o di lei, è stabile. Quindi arriviamo all'ultimo punto. Paolo, alla fine nel capitolo 14, comincia a raccogliere questi insegnamenti, quindi i doni, il loro esercizio, via per eccellenza, ed è l'ultimo punto che vedremo quest'oggi, che non è un corollario, una cosa che viene alla fine, che si può dare, ma è la chiusura del discorso, e va preso con la stessa identica, diciamo, con lo stesso identico. Infatti gli ultimi versetti che leggeremo tra un attimo sono a testimonianza di questo, serietà da parte nostra e da parte di Dio, come tutto quello che abbiamo letto fin qui. Ed è il punto che approfondiremo quest'oggi. Anche il capitolo 14 di Prima Corinzi ci conferma quello che abbiamo visto fin qui, perché al versetto 3 Paolo insiste ancora e dice, in relazione alla profezia, in relazione al parlare, dice: chi profetizza edifica la Chiesa, chi profetizza parla agli uomini un linguaggio di edificazione, chi profetizza edifica la Chiesa. E ancora al versetto 5, nella seconda parte, affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Versetto 12, così anche voi che siete bramosi dei doni spirituali cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Di nuovo, versetto 17, quanto a te, certo fai un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Quindi rinforza ancora, vedete che il discorso è sempre lo stesso, che è partito dal versetto 12, quando i doni erano stati forniti per edificare la Chiesa. E Paolo dice al versetto 14, al capitolo 14, ancora l'edificazione è di fondamentale importanza nella Chiesa. Tutto deve essere reso muto affinché vi sia edificazione. Pensieri, parole, rumori, suoni, ogni cosa estranea che possa impedire che la Chiesa di Dio sia edificata, cuori anche, che la Chiesa di Dio sia edificata, deve essere messo a tacere. E questo è l'ultimo punto che chiude questo aspetto di come ci si comporta nella casa di Dio, che è la Chiesa dell'Iddio vivente. Non è l'ultimo messaggio, penso che ce ne sarà almeno un altro, ma è il punto che chiude questo pensiero dell'Apostolo Paolo al capitolo 14, poi per poi passare alla risurrezione del capitolo 15. Ed è il tema di oggi. Il tema di oggi è l'ordine e il decoro. L'ordine e il decoro non è assolutamente inferiore a tutto ciò che abbiamo visto fino qui. L'ordine è importante. Il decoro è importante nella casa di Dio. Perché Dio non è un Dio di confusione. Prima Corinzi capitolo 14, versetto 33, ma è un Dio di ordine. Quindi i doni dello Spirito vanno esercitati per l'utile comune, lo voglio ripetere ancora una volta, ma vanno esercitati, come dice la parola di Dio, con intelligenza e con ordine, con decoro, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. E questo è fondamentale, affinché essi producano il risultato per cui Dio li ha distribuiti e dispensati nella sua Chiesa, deve esserci ordine e decoro. Leggiamo insieme, quindi, dalla parola di Dio un testo, in 1 Corinzi 14, versetto 26 fino a 40. 1 Corinzi 14, versetto 26 al versetto 40. E dunque, fratelli, quando vi radunate, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento, una rivelazione, un parlare in altra lingua, una interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Di nuovo, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Perché Dio ha cuore che noi cresciamo, siamo edificati. Allora per edificare a volte prima bisogna distruggere affinché si possa edificare. Dobbiamo edificare sulla parola di Dio, sull'insegnamento che c'è della sua parola. Allora dice, se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre a più a farlo. E l'uno dopo l'altro, e uno interpreti. E non vi è che interpreti, si tacciano nella chiesa, parlino a se stessi o a Dio. Parlino due o tre profeti, ed altri giudichino. Se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti, il precedente si taccia. Poiché tutti, a uno potete profetare, affinché tutti imparino e siano consolati. Dio vuole che tutti imparino e siano consolati. Ha dato un ordine. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Come si fa in tutte le chiese dei santi, le donne tacciano nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare, ma devono stare sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interrogano i loro mariti a casa, perché è cosa indecorosa per una donna parlare in assemblea. La parola di Dio è forse proceduta da voi? O è forse pervenuta a voi soli? Se qualcuno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. Se qualcuno lo vuole ignorare, lo ignori. Altra traduzione, se qualcuno lo vuol disconoscere, sarà disconosciuto. Pertanto, fratelli, desiderate ardentemente il profetare, non impedite il parlare in altre lingue, ma ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine. Allora qui la parola di Dio è evidente, il contesto in cui ci si troviamo, in queste due cose che succedevano a Corinto riguardo a un utilizzo dei doni, ma questo non riguarda solo il profetare o il parlare in altre lingue, riguarda i doni spirituali di cui Paolo sta parlando. E questi sono l'esempio perché nella Chiesa, siccome erano doni di parola, in cui veniva espressa una parola, queste cose andavano fatte con ordine. Il primo versetto dice, quando vi radunate, avendo ciascuno di voi, 26, non il primo, ciascuno di voi un salmo, un insegnamento, una rivelazione, un parlare in altra lingua, un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. L'ultimo versetto, ma ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine. Ecco il contesto. Un insegnamento, una rivelazione, un parlare in altra lingua, un'interpretazione, un salmo o un canto, anche un canto, salmo, leggete canto, sia fatto per l'edificazione e ogni cosa sia fatta con ordine. Allora, leggendo questo testo, nel contesto di Corinto, c'erano molti doni spirituali. Chi ce lo dice? Ce lo dice la parola di Dio. In 1 Corinzi 1, quindi all'inizio di questa lunga lettera dell'Apostolo Paolo, al versetto 4 ci dice, io ringrazio sempre il mio Dio per voi della grazia di Dio che mi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e in ogni conoscenza, essendo stata la testimonianza di Cristo confermata tra voi, in modo che non difettate di alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. I Corinti non difettavano di nessun dono, eppure Paolo interviene per regolarli all'interno della Chiesa. Ed è importante che i doni siano regolati per avere ciò che dice la parola di Dio. Di fronte a queste parole, io e tutti noi potremmo un attimo sussultare. Ed ecco perché l'Apostolo Paolo scrive alla fine, ma la parola di Dio è forse pervenuta a voi soli? O questi sono comandamenti del Signore? Perché sapeva che alcuni probabilmente avrebbero sussultato questa parola. E allora scrive, ma la parola di Dio è pervenuta a voi soli? Ci sono altre chiese, come si fa in tutte le chiese dei santi. Quindi non siete voi soli, ma ci sono anche le chiese, tutte le altre chiese dei santi che operano in questo modo. E questi sono comandamenti del Signore. Allora, al versetto 37 di 1 Corinzi 14 che abbiamo letto, e questo è un punto importante, se qualcuno si stima di essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che vi scrivo sono comandamenti del Signore. Allora, talvolta noi potremmo incappare in un super spiritualismo, che di spiritualismo di super non ha niente. chi ha veramente, chi è realmente spirituale, riconosce che questi sono i comandamenti del Signore. Cosa fa? Si sottomette. Perché? Perché sono comandamenti del Signore. Chi è la persona super spirituale? Chi è il più super spirituale? Tra noi stessi. Colui che si sottomette davvero ai comandamenti di Dio. E fa la sua volontà e la mette in pratica. Questo è il messaggio raccolto dall'Apostolo Paolo. C'è qualcuno che si chiede, crede spirituale? C'è qualcuno che si crede profeta? Bene, riconosci che questi sono insegnamenti e comandamenti del Signore e ci si sottomette. Questa è la super spiritualità, cioè super sopra spiritualità, una sopra spiritualità. Ci sottomette ai comandamenti di Dio. Perché sottomettersi ai comandamenti di Dio è l'unico modo affinché si realizzi l'edificazione della Chiesa. L'unico modo. E siccome l'Apostolo Paolo, lo potete rileggere a casa, se voi leggete il capitolo 12, il capitolo 13, che c'ha alcune chicche riguardo l'amore, ma non solo riguardo l'amore, anche riguardo ai doni spirituali, leggetelo con attenzione. E il capitolo 14, vedete quante volte l'Apostolo Paolo scrive edificazione, edificare, edificazione. Perché lui era interessato a questo, che la Chiesa ne fosse edificata. Allora, ecco perché quando scrive al versetto 33, perché Dio è un Dio di pace, non è un Dio di confusione. È importante che quando vi radunate, dice l'Apostolo Paolo, vi sia ordine e vi sia decoro. È importante che vi sia un orario. Uno dice, ma perché ci diamo un orario? Troviamoci qui. Quando arrivate, arrivate. Uno può arrivare un'ora che vuole e facciamo tutto lo stesso. Sì, è vero, però non è ordinato e non è nemmeno decoroso. Per questo che il culto inizia alle 10 e non inizia dalle 10 alle 10 e mezzo, dalle 10 alle 11. Alle 10, boh, vieni un po' quando vuoi. No, il culto comincia alle 10. E mi è piaciuto questa mattina, anche dovendo col carico di questi pensieri, dover predicare su questi testi. Ho tentato di fuggire, ma il Signore non me l'ha permesso. E che questa mattina, 3-4 minuti prima di iniziare il culto, c'era silenzio. I figli di Dio si preparavano a incontrare il loro Dio insieme. È chiaro che ognuno di noi ha incontrato Dio nella sua casa questa mattina, pregando che tutti noi abbiamo avuto un tempo per incontrare il Signore questa mattina. Qui si incontra insieme ed è bello concentrarci sul Signore, per spegnere le nostre distrazioni. Guardate, io sono il primo che sono distratto facilmente. Devo combattere tante volte, combatto anche a casa, mentre leggo la parola, mentre medito la parola, sono distratto, devo combattere col Signore per togliere le distrazioni, i pensieri e tutte le cose che ci sono. E anche qui noi combattiamo. Dobbiamo fare in modo che tutto ciò che ci può distrarre dalla presenza di Dio sparisca, sia ammutolito, affinché tutta la Chiesa possa essere edificata. Perché non disturbiamo solo noi stessi. Fratelli, entriamo nel concetto di corpo. Ecco perché prima di parlare di queste cose abbiamo fatto 9 messaggi, credo. Questo cos'è, la 10ª parte, Luca, non me lo ricordo. O l'11ª. Abbiamo fatto 9 o 10 messaggi prima di arrivare qui. Perché dobbiamo aver capito che cosa vuol dire essere casa di Dio ed essere corpo ed essere un tempio prima di arrivare a queste cose. Capiamo che cosa vuol dire che se io disturbo me stesso, disturbo anche gli altri, disturbo tutti. La Chiesa non è edificata e la parola di Dio non si adempie, e quello è grave. Ma adesso stai un po' esagerando. Laddove c'è lo Spirito di Dio c'è libertà. Quante volte viene citato 2 Corinzi 3,17? In vano. La libertà c'è dalla legge, che non siamo più sottoposti ai sacrifici. Ma la libertà non c'è dall'ordine, non c'è dal decoro. Perché altrimenti l'Apostolo Paolo stava, per lo stesso spirito, stava contraddicendo se stesso. Quante volte viene citato questo passaggio? Laddove c'è lo Spirito di Dio c'è libertà. E che cosa vuol dire libertà? Libertà di peccare? Libertà di non adempiere le scritture? Quante volte vengono scritti versetti sparati a caso, soprattutto se su internet o sui social media? Noi dobbiamo stare attaccati alla parola. Dobbiamo capire perché l'Apostolo stava scrivendo quel versetto e a chi. Allora noi potremmo pensare, ma adesso stiamo esagerando, Dio sì, è un Dio d'ordine. Bene, pensate all'arca di Noè. Secondo voi l'arca di Noè era ordinata? Era molto ordinata. Era molto ordinata. La tenda di convegno era ordinata? Era molto ordinata. Perché era ordinata? Perché Dio ha detto, dico io chi deve fare la tenda di convegno. E sapete perché lo dico io? Perché gli ho dato lo spirito e l'intelligenza per costruirla come io voglio che sia costruita. Perché? Perché questa è un'ombra di cose future. Deve essere perfetta. Il Tempio di Dio era ordinato? Era molto ordinato. Ma Anche i materiali erano selezionati, perché Dio è un Dio d'ordine. La Chiesa di Dio è ordinata, Dio la chiama ad essere ordinata, ad avere un ordine. E non l'ordine che gli vuol dare l'uomo, non l'ordine che ci viene dalla società, non quello che sentiamo che è buono dal telegiornale, non quello che sentiamo che è buono che ci dicono, ma vedi, pure così le cose funzionano, allora vuol dire che è buono. No, non vuol dire che è buono, anche se apparentemente paiono funzionare. È buono ciò che dice la Scrittura, soprattutto nella Chiesa, ma anche nel mondo. E allora la Chiesa ha bisogno di ordine. È bene che ci sia un orario di inizio e un orario di fine. Se dobbiamo finire alle 12 bisogna finire. È bene che ci sia un orario, è bene che ci sia ordine. Se una volta finiamo alle 12.01 non succede niente. Però capite, tutto ciò che va contro l'ordine, va contro la volontà del Signore. È bene che ci siano dei momenti cadenzati. L'adorazione è fondamentale. Abbiamo visto tempo fa anche il fratello Daniel portò dei messaggi sul culto. L'adorazione è fondamentale. Noi dobbiamo imparare ad adorare. Dobbiamo imparare ad adorare. Dobbiamo imparare a seguire ciò che lo Spirito ci dice. Dobbiamo imparare a credere che noi non sappiamo nemmeno pregare, ma è lo Spirito che ci suggerisce qualcosa. E noi dobbiamo ubbidire allo Spirito. Intelligenza. L'adorazione è fondamentale. Talvolta facciamo una preghiera e diciamo, faccio un esempio, sebbene oggi non sia un giorno di richiesta, faccio questa preghiera. Allora, non è vietato fare una preghiera di questo genere, però è vietato dire sebbene oggi non sia un giorno di richiesta. Perché? Perché lo Spirito ti sta già dicendo che oggi non è un giorno di richiesta. Quindi non è vietato il concetto, ma se lo Spirito davvero ti ha convinto che quella è la preghiera che devi elevare sotto al cielo, non dire sebbene oggi non sia, prega, sapendo che non stai pregando solo per te stesso. Tutti siamo caduti forse in questo inganno, io compreso. Stiamo pregando per edificare tutta la Chiesa. Questo che dobbiamo capire, la preghiera non è solo per noi e Dio quando vi radunate assieme. La preghiera è per noi, per Dio e per i fratelli che sono riuniti insieme, affinché tutti ne ricevano l'edificazione. Ecco perché dobbiamo togliere un po' il nostro egocentrismo. Oggi ho preso 23 amen, è andata bene. Non è una questione di quanti amen prendiamo. È una questione se davvero abbiamo pregato seguendo ciò che lo Spirito ci indicava, secondo l'intelligenza che Dio ci ha dato. E questo è fondamentale, questo è fondamentale. Momenti cadenzati, c'è l'adorazione. Se qualcuno di voi ha un salmo, dice questa parola, tutti potete chiedere un salmo. Ma attenzione, chiedendo quel salmo, noi stiamo edificando tutta la Chiesa, stiamo portando la Chiesa in quella direzione. Non dico per spaventare nessuno, ma per avere responsabilità. Soprattutto coloro che parlano e pregano nella casa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Noi siamo responsabili doppiamente, doppiamente, per noi stessi e anche per le donne, soprattutto in primis su chi abbiamo autorità da parte di Dio, cioè le nostre mogli, e poi anche per le donne che sono nella Chiesa. Questo è importante, è importantissimo, perché questo è l'ordine di Dio. Dio ha stabilito così. Allora, nel contesto di cui Paolo ci fa vedere, dice proprio questo. Questo era il contesto delle lingue, delle profezie, che possiamo dire coloro che parlavano, che aprivano la bocca durante la adunanza comune, durante le preghiere, durante i canti, nella citazione dei canti e nella predicazione, nell'insegnamento. Un insegnamento, un salmo, una profezia, un parlare. L'Apostolo dice, in questo contesto, al versetto 20 di Prima Corinzi 14, «Fratelli, non siate fanciulli per senno, siate bambini quanto a malizia, ma quanto a ragionare siate uomini compiuti». E indietro, se facciamo un salto indietro, al versetto 15, stesso contesto, stesso trafiletto, dice «Che dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. Altrimenti, se tu benedici soltanto Dio con lo spirito, come potrà chi occupa il posto del semplice uditore, taluni che traducono pagano, dire amen al tuo rendimento di grazie, giacché non capisce quello che tu dici?» È evidente che il primo contesto è quello delle lingue. Se c'è qualcuno che non capisce quello che tu dici, come farà a dire amen? Però io penso si possa anche applicare, secondo questo testo, a come noi preghiamo. Lo Spirito ci guida. Ma noi preghiamo anche con l'intelligenza. Perché? Perché noi dobbiamo edificare la Chiesa. Lo Spirito vuole edificare la Chiesa. Non è un momento, un qualcosa, ma è un qualcosa che noi facciamo perché stiamo responsabili dell'edificazione della Chiesa, che Dio ha interesse. E questo è fondamentale, è importantissimo. Qual era il problema qui? Il problema è che qualcuno parlava in una lingua che non era conosciuta da nessuno, non si capiva quello che diceva, e si guardavano. Ma è la stessa cosa, è lo stesso concetto. Se qualcuno parla, noi non sentiamo, siamo distratti. L'amen è importantissimo. L'amen è importantissimo. Un po' fa parlavi anche col fratello anziano Giorgio. L'amen è importantissimo. Quando noi diciamo amen a una preghiera, noi stiamo dicendo sia così, Signore. Dobbiamo tendere le orecchie a quello che viene detto. Non ne posso sentire un quarto, una metà, un ottavo e dire amen, perché abbiamo detto amen anche all'altra parte della preghiera. E succedeva forse anche talvolta che qualcuno diceva amen, e l'apostolo Paolo lo dice, a quelli che dicevano Gesù è anatema. Per questo che va bene, bisogna sentire bene l'amen che noi diciamo. Io quella parola non direi amen di certo, ma direi amen al fatto che Gesù è il Signore. Lo dico sotto il cielo. Dobbiamo sentire bene. Questo fa parte. Ci sono entrambe le responsabilità, di chi si alza, uno alla volta, e di chi ascolta. E un'altra cosa mi dice questo passaggio, che se Paolo dice come farà a dire amen, l'amen deve anche essere udibile, deve essere udibile, non deve essere un grido da far saltare la sala, ma deve essere udibile. Perché deve essere udibile? Perché qui si riunisce la Chiesa. Allora, se noi volevamo pregare da soli, pregavamo a casa. Qui si riunisce la Chiesa. Noi stiamo pregando con la Chiesa. Tutta la Chiesa prega assieme, ascolta e giudica, secondo la parola di Dio, ciò che viene detto. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. Che significa, per quanto io credo, sono sottoposti a coloro che hanno la responsabilità di discernere se ciò che viene detto è secondo le scritture oppure no. Quindi è fondamentale, l'amen deve essere udibile. Come il canto. Quando cantiamo insieme, non possiamo muovere solo la bocca. Stiamo cantando alla presenza di Dio. Cantiamo insieme, se no cantiamo ognuno a casa. Sono d'accordo, io non ho la voce calda del fratello Giuseppe o la voce bellissima del nostro fratello anziano Sauro, io lo riconosco, lo canto, perché qui cantiamo insieme, qui siamo qui per cantare insieme. Un fratello cita un inno, che è una preghiera cantata secondo i salmi, questo anche in passato ci si è molto tenuto all'interno della Chiesa di mantenere questi canti che noi cantiamo, perché sono pregni della parola di Dio. E quando noi cantiamo, non è solo un qualcosa di... Certamente i nostri sentimenti sono coinvolti. A me chi dice che quando cantiamo non possiamo essere sentimentali? Ma scusa, ma tu cosa sei? Sei spirito, anima e corpo o sei solo uno spirito? Il sentimento è attaccato, perché noi stiamo cantando anche con l'intelligenza. Cioè, mentre cantiamo stiamo pensando a quello che cantiamo, perché stiamo pregando cantando, tutti insieme. Quindi talvolta si sentono delle assurdità stratosferiche. Perché questo è stato detto? Perché talvolta si sente in un canto la musica a volume 10 e le parole a volume 0.5 e non si sente niente di quello che canta, perché tra la distorsione delle chitarre e quant'altro non si sente più niente, è solo del rumore, la cacofonia, come dicono gli esperti del mestiere. Avete capito perché usano questo termine? Questo è importante nella casa di Dio. Cantare vuol dire cantare tutti insieme. Cantare insieme, come anche ci veniva detto il fratello Sauro, non vuol dire sovrastare l'altro, vuol dire trovare armonia con tutti gli altri che cantano assieme. Talvolta partiamo un canto, cominciamo con un canto, c'è uno che canta, due. Qui stiamo cantando tutti insieme, non è questione di essere perfettamente intonati, ma è una questione di cantare col cuore. Quanto mi piace quel testo che dice al labbro si unisca la voce del cuore. In quel momento al nostro labbro, per questo che dice che qualcuno, io sì, pregherò per lo spirito, perché senza lo spirito possiamo andare a casa. Se non c'è lo Spirito che prega per noi, noi non sappiamo pregare. Romani 8, verso 26, se non mi ricordo male. Voi non sapete pregare, è inutile. Non sappiamo pregare, ma lo Spirito sovviene con sospiri ineffabili. Come sovviene lo Spirito? Rammentandoci la parola di Dio, rammentandoci ciò che il Signore ci ha detto nel cuore, ce lo vivifica. Ma com'è che non mi vengono mai in mente le Scritture? Se le leggi una volta ogni 7 anni... difficilmente ti vengono in mente le scritture. È così che funziona. E questa è una meraviglia, questo testo qua. Io quando l'ho meditato finalmente con molta più attenzione di quello che avevo fatto, scrivevo ieri al fratello, io sono indegno di queste meraviglie, queste cose straordinarie. straordinarie. E Paolo arriva a se stesso, lui che era l'insegnante dei gentili, arriva a dire: ma se io non riesco a conferire un insegnamento, io preferisco piuttosto dire 5 parole, ed è questo il contesto di questo testo. Se non riesco a proferire un insegnamento, se non riesco a proferire un'edificazione che venga raccolta dai miei uditori, allora dico 5 parole, però che quelle 5 siano di insegnamento, non conta. Quelle 5 devono essere di insegnamento, devono essere di edificazione per la Chiesa, altrimenti viene disatteso lo scopo di Dio. Perché ci troviamo insieme? Per essere arricchiti da Dio, per essere edificati, per essere ammaestrati, per essere guidati, per essere consolati, come diceva il fratello anziano Piero questa mattina. Sono consolato di vedere i fratelli attorno a me, anche io sono consolato. E anche voi probabilmente sarete consolati a vedere il fratello o la sorella che si siede di fianco a voi. Perché questa è la Chiesa. E arriva Paolo a estremizzare questo fatto dicendo: ma guardate, se entra qualcuno, non capisce quello che fate, non capisce quello che dicete, perché, che dite? Perché c'è rumore, perché non c'è ordine, perché chi parla non si capisce niente, quant'altro. Uno parla e non si riesce a sentire quello che dice, perché è sovrastato, dirà: ma questi sono pazzi. Estremizza Paolo, dice, non dirà che voi siete pazzi? Ma invece lo scopo di Dio qual è? È che se qualcuno entra, riconosca che quelle cose sono da Dio, e cosa faccia? Si inginocchi e adori. Guardatelo, leggetelo qua. Convinto da tutti, scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono palesati, così gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio, proclamando che Dio è veramente fra voi. È questo che deve succedere, proclamare che Dio è veramente fra voi, perché lo Spirito Santo allora, in maniera intelligente, guidando le nostre menti, non sono le nostre menti che guidano lo spirito, ma è lo spirito che guida le nostre menti. E con intelligenza vedrà che capirà e comprenderà: Dio è veramente per voi. Quindi tutto questo per edificare, l'ordine è fondamentale. Cosa dico? Come lo dico? Questo è anche importante per dire, quando noi siamo seduti, arriviamo trafelati dalle nostre attività e quant'altro. Quanto è importante che noi abbiamo un momento per raccoglierci, anche qui, per presentarci davanti al Signore, per essere pronti a dargli il nostro culto. Non è un'improvvisazione, ma è una cosa che viene dalla grazia di Dio. E un'altra cosa, siccome deve essere comprensibile ed intelligente, l'Apostolo Paolo cosa dice? Ciascuno può, con un salmo, una parola di edificazione, quant'altro, ma uno dopo l'altro. Uno dopo l'altro. Perché? Capiamo perché. Perché se no non si capisce niente. Non può essere comprensibile, non può essere intelligente, non può essere intellegibile, come altre traduzioni dicono. Uno dopo l'altro, cadenzato. Quando uno parla, precedente, si taccia. E c'è un altro punto importante che dice qui. Altrimenti si taccia, chi deve tacere? Non è che non può parlare. Ma può parlare a se stesso e a Dio, dice la parola. Parli a se stesso e a Dio. Cosa vuol dire parlare a se stesso? Vuol dire parlare in un modo che non si disturbi gli altri, perché gli altri devono ascoltare e sentire cosa sta dicendo quello che sta in piedi o quello che si è seduto. È fondamentale. È importantissimo anche durante la preghiera. A me piace molto la partecipazione alle preghiere e gli amen che sento talvolta, ma è importantissimo che questi non sovrastino la preghiera. È fondamentale, perché altrimenti non si riesce ad ascoltare. Può essere un sottofondo anche. Attenzione a non disturbare il fratello che vuole ascoltare. Importante, perché non siamo solo noi stessi, siamo noi e la Chiesa. Quindi è importante, è fondamentale. Perché guardate, noi ci distraiamo estremamente facilmente. Dobbiamo essere onesti. Noi siamo distratti. C'è un bip, ci giriamo tutti. C'è uno che apre la porta, ci giriamo tutti. Dobbiamo essere onesti con la carne. La carne è debole, quindi noi non diamo alla carne occasione. Dobbiamo fare in modo che la carne sia più possibile placata. Se qualcuno prega e noi parliamo col nostro vicino, disturbiamo. Stamattina ho detto durante un momento una parola a mia moglie, subito sono stato ripreso dallo Spirito Santo. In silenzio, c'è un altro che sta parlando. Ho dovuto chiedere perdono al Signore, ve lo confesso pubblicamente, che io non sono meglio di nessuno di voi. Però dobbiamo fare in modo che la Chiesa sia edificata. Dobbiamo evitare qualsiasi cosa che possa ostacolare l'edificazione. Quando uno parla, gli altri ascoltano. Quando l'altro ha finito, come facciamo? Un'altra si alza, noi ci alziamo tutti, non è un grosso problema, ma gli altri ascoltano. E l'amen deve essere udibile. Perché se no l'Apostolo Paolo non avrebbe detto perché noi stiamo dicendo, siccome stiamo pregando insieme al fratello, lo ascoltiamo, sentiamo le sue parole. Altrimenti l'apostolo Paolo come farà a dire amen? Come faceva a sapere l'apostolo Paolo se lui diceva amen? Perché non lo sentiva dire, evidentemente. Amen deve essere udibile quando la chiesa è assieme. Sto parlando dell'amen terminale. Quando una preghiera è conclusa, la chiesa dice amen, così sia. Quel pensiero, quella parola di edificazione, quella parola di insegnamento, così sia. Questo è importante. Quando noi diciamo amen, vuol dire che stiamo dicendo esattamente sia così alla parola che il fratello ha detto. Ed è molto importante. Recentemente sono stato a una riunione di fratelli che parlavano un'altra lingua. Sono stato a una riunione dove c'erano dei fratelli che parlavano albanese. Io capisco l'albanese un po', poco, oserei dire, davanti al Signore. Ci sono alcune parole, soprattutto quelle più bibliche che conosco meglio, e altre che invece, soprattutto quelle di conversazione, che conosco un po' meno. E quindi non sempre io potevo dire amen alle preghiere, perché quando non capivo quello che veniva detto, dovevo tacere. A meno che qualcuno, per me, non avesse interpretato. Siccome l'interpretazione, soprattutto in un contesto pubblico, dove c'è uno che interpreta per parlare con un altro, non a tutta la chiesa, quindi non era lo scopo di quell'incontro, quindi avrebbe dovuto interpretare solo per me, ci sarebbe stata confusione, questo non è stato fatto. Però questo per dire cosa? Che l'amen è importante, noi dobbiamo assolutamente comprendere e stare attenti a quello che viene detto, perché il nostro amen è pesato dal Signore, devo comprendere bene. E poi c'è l'ultima parte che però non gli possiamo relegare, direi, gli ultimi 10 minuti, perché è una parte che merita una spiegazione un pochino più lunga, che è una parte importante. Come si fa? In tutte le chiese dei santi si tacciano le donne nelle assemblee. Per vedere quest'ultima parte dobbiamo vedere diversi passaggi della parola di Dio per riuscire a comprendere come questo viene incastrato in questo contesto. Prima Corinzi 14, sia riguardo alla preghiera, sia riguardo al parlare in pubblico, sia riguardo all'insegnamento e riguardo a tutte le cose che ruotano attorno a questo passaggio. Quindi mi sento di dire che siccome questo argomento merita una trattazione importante davanti al Signore, per oggi mi fermo qua, anche se siamo 10 minuti in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Però vorrei che cominciassimo a entrare e poteste leggere a casa questo passaggio, contestualizzandolo. Quindi il mio consiglio è che possiate leggere Prima Corinzi da 11 a 14, così riuscite a fare un contesto più ampio di questo passaggio, in modo che potremo trattarlo la volta successiva, ricordandoci che Dio non è un Dio di confusione, ma è un Dio di ordine. E questo è importante nella sua Chiesa. Sebbene ordine non voglia dire, e questo ci tengo a dirlo, assenza della guida dello Spirito Santo. Noi potremmo avere anche tutto l'ordine che vogliamo, e questo ci tengo a dirlo, se non c'è lo Spirito di Dio. Quindi tutto quello che abbiamo visto fino qui, la parte dei doni, la parte dell'edificazione, il fatto che noi non sappiamo, non decade alla luce di quello che stiamo vedendo adesso. So che ve l'ho detto 100 volte, abbiate pazienza, lo dico 101, ma questo è sostenuto da quanto abbiamo visto fino qua. Quindi ringraziamo il Signore per la sua Chiesa, che è il Tempio dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. E se il Signore vorrà, parleremo di questo la prossima volta. Il Signore ci benedica.